Ciao Roberto.
Ciao Manuela, buongiorno a tutti.
Ecco, non so, io appunto ti invitavo a partire dalle parole del procuratore di Catania, che proprio quei corpi non servono, e poi appunto se vuoi allargare il ragionamento ad altro, insomma, ti seguiamo.
Sì, quello che è stato detto mi sembra incredibilmente, come dire, familiare a chi ha la memoria lunga e chi ricorda quanto la razionalità economica o la presunta razionalità burocratica possano poi esprimere la più cupa delle violenze. Non siamo molto lontani dal discorso, alle parole di quella banalità del male che tutti conosciamo. Ci sono sempre ottime ragioni burocratiche per risparmiare, per ridurre i costi o per ritenere superfluo un lavoro che recuperi i corpi di chi è morto, perché questo non sarebbe utile per le indagini. Io non so se queste siano davvero le parole del procuratore. Sono diventato estremamente diffidente anche verso le riduzioni e le semplificazioni della stampa, ma mi piacerebbe che si possa, con questo procuratore o con chiunque rappresenti questa logica, discutere, invitare a pensare da un punto di vista diverso, quello che è stato detto. Se fosse stato detto così, sarebbe davvero non solo inquietante, ma triste e cupo. Ora, un grande poeta ha detto: si può scrivere in tempi oscuri, e la risposta è sì, si può cantare in tempi oscuri. Bene, la risposta è sì, si deve cantare su questi tempi bui, lo diceva Bertolt Brecht. Io penso che noi dobbiamo cantare, scrivere e parlare su questi tempi oscuri, perché di questo si tratta. Ora, la formula utilizzata: non servono per indagini e i costi sarebbero insostenibili. Mi sembra rimettere in primo piano, questa è l'idea la prima idea che mi è venuta in mente ascoltandoti, la questione del valore dei corpi. Ci sono corpi che valgono moltissimo. Noi sappiamo di quanto può valere il corpo di un uomo, di una donna, dello spettacolo in termini assicurativi, e corpi che non valgono nulla. E sto utilizzando una brutale logica economica, perché è questa che a noi, allo studioso, all'antropologo, fa scandalo: il fatto che ci possono essere corpi che non valgano nulla e corpi che valgono invece moltissimo sul mercato della vita e della morte di oggi. Ora, se noi prendiamo alla lettera questo diverso valore dei corpi, non solo rimaniamo inorriditi, ma ci sorge dal profondo una rabbia cupa, perché è intollerabile che i corpi umani possano avere valore così diverso. E dunque già una riflessione si impone su questa contemporaneità che continua a fare dell'umanitario la sua retorica dominante, ma non cessa nel momento stesso in cui fa dell'umanitario il suo vocabolario quotidiano. Non cessa di ragionare in termini economici. Si potrebbe stendere un lungo elenco, una lunga fila di riferimenti. Io ricordo che molto spesso il ragionamento per decidere se riconoscere o no il diritto di qualcuno che vuole emigrare in un altro paese possa dipendere dal fatto che paghi o meno le tasse. Questo è, come dire, già un altro indizio di come ormai siamo in un regime di economia dei corpi che poi apre le strade a qualsivoglia deriva. Noi sappiamo bene che una volta che il corpo umano, la vita umana, diventa semplicemente oggetto di valore economico, misurabile in una immaginaria, ma nemmeno tanto immaginaria, borsa, ebbene tutto può accadere: di corpi che valgono di più o che valgono di meno, di corpi che costano di più costano di meno allo Stato che li accoglie, come un film di un regista che ancora non è circolato molto nelle sale italiane, ma è un film che meriterebbe di Index Zero, che andrebbe visto e meditato, ci invita a considerare proprio come la possibilità di passare una frontiera dipende dai costi che comporterebbe un corpo, il corpo di una donna, oppure di una semplice donna, il corpo di una donna già gravida. E noi siamo in un regime di brutale valutazione economica della vita e della morte, dei corpi, del diritto di vita. E aggiungo, se ho ancora un secondo di tempo,
sì, sì, certo.
Aggiungo soltanto una rapidissima considerazione. Purtroppo questa consapevolezza si è fatta strada anche negli immaginari di chi emigra. Una collega, una studiosa congolese, ricorda ad esempio che tutto un vocabolario, un immaginario di questo tipo ormai percorre la vita quotidiana della gente di Kinshasa. Ci sono espressioni molto, come dire, molto eloquenti con le quali questi colleghi, questi studiosi della Repubblica Democratica del Congo ci raccontano la vita, il sogno di emigrare e la consapevolezza dei rischi di questo emigrare fra i giovani congolesi oggi. Te ne racconto solo una o due, sì. Cioè un'espressione che praticamente traduce con la formula Mbwakanzoto l'idea che il corpo sia semplicemente un abito usato, oppure l'idea di emigrare, il progetto di chiedere l'asilo in Europa è detto come giungla, ngunda, o ancora c'è un'altra formula che traduce ancora più drammaticamente la consapevolezza dei rischi ai quali si va incontro. Gettare il proprio corpo, sacrificare il proprio corpo, svendere il proprio corpo, sono tutte traduzioni letterali di questa formula che è appunto Kobwakanzoto, che traduce l'idea di lasciare il paese e di avventurarsi verso l'Occidente, verso l'Europa. Allora dobbiamo chiederci che cosa significhi per questi giovani, per queste donne, per questi uomini, come ormai abbiamo appreso in questi anni di tragedie nel Mediterraneo, l'idea di emigrare. Il fatto che si sia già ormai incorporata, che si sia già fatta propria l'idea di una morte, di un corpo che vale poco o nulla, che può essere in qualunque momento trasformato in resto, o come ricordava il Sarkozy del 2005 in Rakhine. Mm-hmm. Ebbene, tutto questo significa che siamo di fronte a una degli scenari più cupi rispetto ai quali bisogna con urgenza e ragionare e intervenire, perché le logiche di morte, quando vengono poi anestetizzate nei vocabolari burocratici o diventano familiari e assunti come naturali, come ovvi, legittimando comportamenti in cui la vita può essere rischiata senza nessuna difficoltà, ci dice che siamo arrivati già a una soglia pericolosissima, o forse l'abbiamo già superata. Ti aggiungo soltanto un'altra formula che un collega che pure studia in Congo non mancava di ricordare. Secondo un termine ricorrente, i bambini di strada di Kinshasa hanno preso l'abitudine di definirsi Shege. Secondo questo collega, Shege non definisce altro che una deformazione del termine Schengen, perché questi ragazzini di strada, che sappiamo fare di tutto per sopravvivere, hanno catturato il termine di Schengen per indicare queste aree dove possono vendere i propri corpi, oppure vendere droghe, oppure vendere sesso senza nessun controllo, perché è una zona di mercato libero, quella delle strade di Kinshasa, non quella di Schengen. Ora questo ci dice ancora una volta di come questa brutale svalutazione del senso dell'esistenza, dei rapporti, della vita stessa, sia ormai diventata un'ombra ricorrente sulla quale, ripeto, bisogna evitare ogni distrazione lessicale, come potrebbe essere stata purtroppo quella atroce del procuratore di Catania.
Grazie Roberto, credo che hai centrato insomma molto quello che insomma ha a che vedere con tutto questo orrore, comunque con questa abitudine a parlare di corpi e di vite in questo modo allucinante, ma tanto non servono neanche più gli aggettivi, per cui che vedo, che leggo, che boh. Io ti voglio solo fare l'ultima battuta, una tua visione, se secondo te in una situazione simile, proprio con questa compravendita, comunque questa valorizzazione dei corpi in questi termini, di chi cercherà, continuerà a cercare o è già entrato in Europa, se ci sarà, vabbè, l'impennata dell'industria dell'umanitario la possiamo immaginare, ma anche tutta la parte di certificazione di chi è davvero, fra virgolette, meritevole dello status di asilo, di rifugiato, oppure la decisione, appurare se sei poi invece solo un migrante economico, quello, insomma, la costruzione della vittima, no? Di quello di cui vi occupate quotidianamente, anche questo avrà un'impennata in termini di investimenti, appunto di valutazioni, di esperti, di passare al setaccio le vite, le psicologie e quindi poi fare a pezzi, insomma, ulteriormente non solo corpi, ma anche insomma la persona nella sua integrità, nella sua storia.
Ma purtroppo i fatti superano già ampiamente le nostre più cupe previsioni. Ti dico rapidissimamente sì. Che da alcuni anni diversi paesi, in particolare Gran Bretagna, Australia, Belgio, hanno cominciato a utilizzare un sistema di analisi del linguaggio affidato ad esperti linguisti, l'acronimo è LEDO, L-E-D-O, con il quale si vuole per esempio riconoscere se sia credibile o meno l'appartenenza linguistico-culturale di un richiedente asilo. Si è arrivati sempre in Gran Bretagna a utilizzare una tecnologia biometrica, si chiama Human Provenance Pilot Project, per verificare se i richiedenti asilo sono sospetti criminali, innocenti, veritieri in ciò che raccontano, quindi vengono sottoposti a test chimici e addirittura sempre con il proliferare delle più idiote insomma, strategie diagnostiche. Non manca chi vuole applicare una rivisitata espressione della prova della verità con una valutazione cutanea degli indici di stress e dei rischi di sofferenza fra i detenuti stranieri, rispolverando una tecnica degli anni 40 utilizzata nelle prigioni americane. Abbiamo dunque una ossessione identificatoria che in molti aspetti riproduce la vecchia ossessione identificatoria delle colonie e dell'impero, e questo fa tutt'uno con l'umanitario. L'umanitario ormai lo abbiamo preso, non certo. È soltanto una volgare, ipocrita industria che fa rientrare buona parte degli investimenti nei paesi, in termini economici o in termini politici, nei paesi che si auto-infliggono questo piccolo sacrificio, ma abbiamo ormai compreso che l'umanitario va di pari passo con lo sviluppo di sofisticate tecnologie di controllo in un orizzonte nel quale, bisogna ammetterlo, le politiche estere, le strategie, le profezie politiche sono l'una dopo l'altra messe in seria discussione dai fatti e dagli eventi, sì. Quando non oscuramente questi ultimi sono essi stessi prodotti da altre strategie che purtroppo i media non analizzano e larga parte della popolazione ignora. Insomma, lo scenario bellico che dalla Libia al Medio Oriente continua a essere insomma, all'origine di, tra l'altro, di flussi di richiedenti asilo massicci, è ancora una volta la prova di quanto si sia incapaci sul piano internazionale di intervenire in modo preventivo, accurato, in territori di grande incertezza economico-politica. Questo insomma, dice anche qualcosa della debolezza dei nostri esperti politici.
Chiarissimo, chiarissimo. Grazie per queste, insomma, per questi flash, ma hanno già aperto abbastanza, insomma, credo che sia chiaro cosa ti riferisci e magari varrà la pena approfondire ulteriormente, magari in un altro momento, questo che dici, la certificazione, il capire, insomma, arrivare a una certezza, come sempre, scientifica, della sofferenza, della storia, insomma, del bisogno, del diritto alla fuga, come un po' di tempo fa Mezzadro aveva scritto. Comunque, ti ringrazio tantissimo e a risentirci, grazie per la tua disponibilità.
D'accordo, alla prossima, buon lavoro, ciao.
Ciao.